Bene, buonasera, benvenuti. Avete accolto l'invito lanciato soprattutto nelle celebrazioni dell'Eucaristia tra sabato e domenica e mi fa piacere avervi qui. Insieme a me questa sera ci sono una serie di persone che non sono qui perché devono essere ammirate, era più comodo parlare piuttosto che tentare di mettersi in cerchio. Don Stefano, che evidentemente conoscete, Marco Scarzanella, che di questo progetto della Nuova Chiesa gestisce la parte economica, l'architetto Manuel Ferrari, che viene dalla Curia, che è della Curia, l'architetto della Curia, a cui ho chiesto di partecipare proprio perché si potesse cogliere e capire che questo progetto non è un progetto legato solo alla nostra parrocchia, ma è un progetto che la diocesi ha sposato. Poi Sergio Foppiani, ingegner Sergio Foppiani, che ci segue dal punto di vista strutturistico, un aiuto importantissimo, direi decisivo, e poi Giorgio Zigliani, che ben conoscete, ingegnere anche lui, che sarà il direttore lavori nel momento in cui i lavori della Chiesa partiranno. Noi ci siamo suddivisi in questo modo, così vi dico anche come sarà impostata la serata. Ciascuno di noi fa un breve intervento su tematiche diverse, perché diverse sono le competenze che abbiamo messo in gioco in questo progetto della Chiesa. Dopo questa carrellata di interventi, che servirà a voi a farvi un quadro il più possibile ampio per quanto lo si possa fare questa sera, lasciamo spazio a qualche domanda, qualche riflessione da parte vostra, interrogativi, cose che volete sapere che non vi sono chiare nonostante quello che diremo questa sera. Allora, il primo a parlare evidentemente sono io. Circa 2 settimane fa ho avuto l'occasione di partecipare ad una conferenza di uno scrittore italiano che si chiama Alessandro Baricco. Dopo la conferenza ho avuto la fortuna anche di cenare insieme a lui, è stata un'esperienza molto bella, molto interessante, estremamente arricchente. La conferenza di Baricco era su questo tema, la realtà che si divide in fatti e narrazione dei fatti. Un fatto senza il suo racconto, senza la sua narrazione, non esiste. Una narrazione, se non si ancora a un fatto, è una teoria, una favola, un qualche cosa che scuote le emozioni, ma non può arrivare fino in fondo a scuotere l'intelligenza. La conferenza mi ha fatto pensare tanto, perché obiettivamente mi sono chiesto, relativamente a questa vicenda della Nuova Chiesa, qual è la nostra narrazione. E narrazione non si intende semplicemente il racconto, la storia che si vuole associare alla Nuova Chiesa, ma si intende l'ideale che lo guida. Mentre faceva la sua conferenza, Baricco parlava con estrema cura di Alessandro Magno, ha usato Alessandro Magno come figura per dire questo rapporto tra i fatti e la narrazione, dire quanto della figura di Alessandro Magno dipende dalla narrazione, cioè dall'ideale che lui aveva, che poi ha partorito alcuni fatti. E mi sono chiesto qual è l'ideale che ci guida, e prima di qual è l'ideale, qual è la narrazione di questa nuova Chiesa, quindi qual è la sua storia. Io penso che si incrocino 2 narrazioni. La prima narrazione è la narrazione della comunità cristiana di Roveleto, che poi è diventata la comunità cristiana di Cadeo, in quanto comprendente Saliceto, Fontana e Cadeo stessa. E la narrazione, per parte mia, anche se inizia prima, e qui non tolgo lo spazio a chi parlerà dopo, la narrazione inizia circa 9 anni fa, quando il vescovo Monari, chiedendomi di venire in questa comunità, mi disse: tu vai in quella comunità perché in quella comunità si sta riflettendo circa l'opportunità di fare una nuova chiesa, perché il santuario non è sufficiente per le celebrazioni. Quindi l'esperienza della nuova chiesa, la proposta della nuova chiesa non nasce dall'intuizione di un parroco, nasce dalla richiesta di un vescovo che, inviando un parroco, gli chiede di fare attenzione a questa urgenza in maniera esplicita e di pensare a una possibile soluzione di questa cosa. Pertanto ritengo profondamente errato associare la nuova Chiesa alla persona del parroco, perché non è nata così, il fatto è un altro, la narrazione che forse si è sviluppata è andata in un'altra direzione. Però semplicemente l'immagine che qui questa sera a parlarvi siamo sei persone e non io da solo, dovrebbe aiutare a comprendere che dietro a questo fatto iniziale in cui ci fu una richiesta c'è un lavoro di diverse competenze, di diverse menti, e c'è uno sforzo serio e importante di diverse persone. Ora, questa narrazione legata alla comunità di Roveleto, nata per me, ma ci sono dei prodromi e poi verranno detti, nata per me in quel giorno in cui ricevetti l'incarico di venire a Roveleto, col passare del tempo si è arricchita di particolari e ha fatto sì che ciò che allora, legato soltanto a Roveleto, fosse considerato importante da un vescovo e dalla comunità di Roveleto, ci sono documenti che dicono questa cosa, oggi che questa comunità si è allargata è ancora più importante e non meno importante di allora. Se lo spazio in cui oggi si celebra non è sufficiente, non era sufficiente 10 anni fa, non è diventato improvvisamente sufficiente oggi, perché il numero dei partecipanti non è calato all'Eucaristia, non è calato, e potrei portarvi dei dati, i dati che mi sono stati consegnati da chi mi ha preceduto come parroco e i dati che io ho ogni domenica in cui celebro. Ora, tutto questo mi si dice spesso, spessissimo, ma è questione di alcuni momenti eccezionali e straordinari. Io dico no, no. È questione dell'ordinarietà, ma non solo per il fatto che persone debbano stare in piedi o stare sedute, quindi un'esigenza spaziale, ma perché essere arrivati nella narrazione di Roveleto a pensare che sia normale celebrare in un luogo in cui una persona è dietro una gigantesca colonna, un'altra è dietro il sacerdote che celebra, un'altra ha l'altare di lato. Ora, questa cosa, non perché noi la viviamo a Roveleto, è la normalità della celebrazione. Questa cosa è l'abnormità della celebrazione. Non si celebra l'Eucaristia così. Con i bambini appollaiati sull'altare, con lo spazio nell'altare in cui non ti riesci a muovere, e mille altre cose che fanno parte, evidentemente, di una narrazione che è iniziata come un fatto concreto, forse non ci stiamo, e piano piano si è spostata su un altro tipo di narrazione, quale l'ideale, cioè come dobbiamo celebrare, che cosa ha senso celebrare, che cos'è il mistero che celebriamo, abbiamo semplicemente bisogno di uno spazio fisico che ci contenga e allora veniamo a celebrare sempre qui, o abbiamo bisogno di una qualità di quello che celebriamo. Su questa domanda che io da subito ho cominciato a farmi, si inserisce un'altra narrazione, cioè la vicenda fortuita dell'incrociarsi di due storie, la comunità di Roveleto e il centro Aletti di Roma. Nel centro Aletti di Roma si lavora perché si possa trasmettere la bellezza del cristianesimo attraverso l'arte e la teologia. Io li ho conosciuti fortuitamente, ritengo sia stato uno dei doni più belli della mia vita averli conosciuti. E in questa conoscenza ho cercato progressivamente di coinvolgere altre persone, portandole al centro Aletti, organizzando delle visite, facendo sì che Padre Marco venisse qui, andando a vedere i mosaici un po' sparsi per il mondo dove siamo andati, perché si creasse in qualche modo il linguaggio, il sapore del modo con cui loro operano e con cui fanno. Ora, questa scommessa che il centro Aletti, padre Rupnik e chi intorno a lui lavora ha cercato di intraprendere col suo lavoro, è la scommessa che ha portato intere generazioni ad aderire alla fede cristiana, le quali non hanno aderito alla fede cristiana per un principio etico, perché altri sostenevano l'etica alla stessa maniera, hanno aderito per un principio di bellezza. Quando la Russia intera si è convertita con il principe Vladimir di Kiev, adesso la sua statua è al centro di una enorme polemica perché gli ucraini lo rivendicano come un loro santo, i russi come un loro santo, eccetera, eccetera, La conversione avvenne perché i suoi inviati che dovevano andare a Costantinopoli, dai bulgari così li chiamavano, tornarono indietro e gli dissero: abbiamo visto delle chiese fantastiche, degli spazi dove questa gente prega il loro Dio, meravigliosi, siamo rimasti estasiati. E perché noi non abbiamo questa religione? Allora, la questione della bellezza, mi chiedo, mi sono chiesto in questi anni, era decisiva allora, oggi non è più decisiva? La questione di ciò che muove l'interiorità di una persona era decisiva allora, oggi non è più decisiva? Io non penso che sia così. E per cui abbiamo incrociato la narrazione e la storia della comunità di Roveleto con la sua esigenza spaziale di avere un luogo in cui ci si possa stare meglio, con la narrazione e la storia della comunità del Centro Aletti e la sua esigenza di evangelizzare attraverso la bellezza dell'arte. E queste due storie si sono messe insieme. E questa vicenda che per troppo tempo, per nostra colpa, e se c'è un mea culpa è questo, non è stata sufficientemente narrata, è una vicenda straordinaria. E non crediate che chi guida non abbia mai delle incertezze relativamente a questa cosa, che non ci sia mai stata una domanda nel mio cuore, negli altri, di dire: ma stiamo facendo la cosa giusta, possiamo andare avanti, dobbiamo fermarci. E dove c'è stata la capacità di rilanciarci? Parlo per me, ma lo so benissimo che anche in altri, perché te ne accorgi quando parli con una persona dov'è che l'occhio palpita. Dove c'è stata la capacità di rilanciarci nel dire: ma sì, andiamo avanti perché tanto economicamente ci possiamo stare dentro, ma sì, andiamo avanti perché lo vediamo in alcune celebrazioni che non c'è spazio per tutti. No, la capacità di rilanciarci c'è stata esattamente su questa questione: andiamo avanti perché quello che verrà fuori sarà un capolavoro. Perché chi ha lavorato in quel campo, in quegli ambiti, in tutte le altre parti del mondo, e in questi 10 anni in cui, se siete un po' stati attenti alle vicende di chiesa, avete visto dove ha lavorato il Centro Aletti, ne avete sentito parlare, avete visto che se devono scegliere l'immagine del Giubileo in tutto il mondo scelgono un mosaico di Padre Marco, l'avrete colto, no? Allora, per 10 anni hanno seminato bellezza, non è che smetteranno di seminare bellezza quando vengono qui da noi. Pertanto, l'incrocio di queste due narrazioni è un incrocio come tra un uomo e una donna in grado di generare vita e fecondità. Se l'esigenza fosse soltanto l'esigenza spaziale, noi potremmo realmente fare un capannone. Ma abbiamo soltanto questa esigenza? Uno ha solo l'esigenza di mettere a posto 400 persone in un luogo più comodo invece che metterle nel santuario? Se solo questa fosse l'esigenza, perché uno pensa che tanto celebrare in un capannone, celebrare in un santuario, celebrare in una chiesa piena di mosaici e curata artisticamente sia la stessa cosa, permettete che siamo su due piani completamente diversi. E permettetemi di dire: no, non è così. Noi siamo fatti di corpo, di materia, di occhi che vedono, abbiamo bisogno di molte altre cose che semplicemente sentire qualcosa. E allora le cose sono iniziate con questi due valori di fondo, che sono quelli che generano una motivazione forte e che ci hanno portato avanti e che ci hanno portato quasi al compimento, ormai dal punto di vista se non altro burocratico, di questo itinerario. Nella certezza che ciò che offriremo sarà una bellezza, non solo uno spazio che ci possa contenere. Questi passaggi, che poi chi è qui con me svilupperà ulteriormente, hanno avuto un inizio, un ridimensionamento, perché al progetto iniziale che era stato elaborato c'è stato un ridimensionamento in quanto a capienza, in quanto a spese, già operato. Io non l'ho vissuto bene, ve lo dico sinceramente, non l'ho vissuto bene. Io preferivo che la chiesa fosse grande, più grande di come è adesso, altro che cattedrale, costruiamo la cattedrale, ma ci mancherebbe. Nelle memorie di Adriano, questo capolavoro di libro scritto dalla Jursenar, in cui lei attinge un po' i suoi diari, dice che quando interpellano l'imperatore chiedendogli perché fa le cose così tanto grandi, perché le statue grandi, perché gli edifici grandi, lui risponde dicendo: io ho fatto tutte le cose grandi perché volevo riprodurre le dimensioni con cui l'amore guarda le cose. Perché tu quando ami qualcosa la vedi più grande di quello che è, no? Giusto così? Una persona, la trasfiguri. Quindi evidentemente avrei preferito che fosse più grande. Perché doveva esprimere una grandezza che è quella di Dio, non la nostra. Non doveva semplicemente dire: ma vediamo, i numeri tengono? Così grande, ma tanto più di 500 persone non ce li avremo mai. Ma importa solo quello? Allora, io non posso che consegnarvi questa testimonianza, perché è quella in cui credo. Poi gli aspetti tecnici, sono veramente molto ignorante, ho imparato un sacco di cose in questi anni e li svilupperanno loro. L'ultimo accenno che ho vissuto in prima persona, che vivo in prima persona, è questo accenno alla questione morale. Non siamo noi a decidere il capitolo edilizia di culto e finanziamenti all'edilizia di culto da parte della CEI, cioè della Conferenza Episcopale Italiana, dove vada destinato. Se la CEI decide che questi finanziamenti sono destinati ad altri scopi, noi non potremo più fare la nostra nuova Chiesa. Per la quale abbiamo ricevuto il finanziamento, esattamente perché abbiamo fatto un progetto così. Perché se il progetto fosse stato diverso, o se fosse stata una semplice chiesa, quindi senza gli spazi pastorali annessi, noi non avremmo ricevuto un finanziamento. E allora io chiedo a ciascuno di voi: tu puoi costruire una semplice chiesa e spendere mille lire di tasca tua, o puoi costruire una chiesa con annessi spazi e spenderne 4.000 di lire, ma 3.500 te le danno, tu che cosa fai? Tu che cosa fai? Io so che cosa faccio. Noi sappiamo cosa facciamo e l'abbiamo fatto. Ora, ci sono spazi in più, certo, che ci siamo impegnati direttamente con l'amministrazione a dire: questi spazi saranno gestiti per il bene della comunità civile, non solo parrocchiale. Il sindaco qui presente lo sa perfettamente. Sa in che cosa ci siamo impegnati. E se abbiamo bisogno di metterlo nero su bianco, lo metteremo nero su bianco, perché lo vediamo anche noi che al centro abbiamo spazi che utilizziamo. E forse altre aule, altri ambienti sono di più, ma per cosa li utilizzeremo? Poi vado verso il chiudere, perché qui ci sarebbero capitoli enormi. Sono veramente un di più? Sono veramente un di più per la parrocchia? Abbiamo 4 comunità sparse e non abbiamo ancora unificato gli archivi. Sapete perché? Perché per unificare un archivio bisogna avere uno spazio dove metti materialmente le cose. Non ce l'abbiamo. Abbiamo una sede di Caritas che ci si entra in 3, ci si sgomita. Non ce l'abbiamo. Sono veramente spazi in più. Ma anche quelli che ci fossero in più, l'impegno è di gestirli e di utilizzarli veramente in un'altra maniera. Questa riflessione io l'accompagnerei, per chiudere, poi davvero chiedo scusa se ho preso troppo tempo rispetto a loro, l'accompagnerei al fatto di dire: ma misurare se una chiesa è attenta alle difficoltà sociali sul suo territorio si misura dal fatto se edifica questa chiesa o se ha un'attenzione reale alle difficoltà economiche del territorio. Io mi sento di dire che ritenere che la nostra comunità cristiana non sia attenta alle fatiche economiche del territorio e pensi a fare una chiesa sia veramente un insulto. E di oggi su Libertà un articoletto che dico meno male che è uscito, perché forse anche su quello abbiamo sbagliato nella narrazione noi, cioè non dirlo tutto quello che facciamo. e chi siamo caritativamente parlando, ma non lo dici, sapete perché? Perché una pagina di Vangelo dice: quando tu fai la carità, fai l'elemosina, non farlo in pubblico, perché la tua elemosina resti segreta. E va bene, dico, Gesù, hai ragione, resta segreta. Poi dopo, se resta segreta, ci dicono che non facciamo nulla. E com'è sta storia? Quindi, anche questa riflessione, accompagniamola da una serie altra di riflessioni, capite? Da una serie altra di riflessioni, in cui esiste una comunità che le situazioni di fatica e di difficoltà, chi è dentro la Caritas qui lo sa benissimo, le ha prese a cuore e non le ha scaricate. E quel denaro non è nella sua tasca da poter decidere come gestirlo. Io mi fermo perché gradisco che anche le parole dei miei amici che sono qui, di chi ha lavorato, siano ascoltate. Poi dopo ci sarà eventualmente spazio per le domande. Prima è Don Stefano.